credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. La porta della vita. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito del battesimo. Presenta Monia Parente. Ottavo incontro. La consegna del cero acceso.
Ben ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento dedicato alle catechesi di Don Fabio Rosini, che è con me in studio. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati a tutti voi.
A te la parola per parlarci, come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla, della consegna del cero acceso.
Sì, il rito della consegna del cero è un rito che sembra semplice ma nasconde una sua elaborazione. Dopo che il neofita, il neobattezzato, appunto rivestito con la veste candida che indica la sua nuova dignità, appunto riceve un segno che è collegato al suo nome di neofita. Colui che è appena battezzato si chiama con questo nome, che neofotos vuol dire nuovamente illuminato, arrivato alla luce, che ha la luce nuova. Ecco, e questo segno viene concretizzato da una consegna. Nel rito dei bambini è così che viene fatto secondo le regole liturgiche. Il sacerdote, il celebrante, il battezzante, presenta il cero pasquale dicendo «ricevete la luce di Cristo». E il padre o il padrino o la madrina accendono alla fiamma del cero pasquale la candela del battezzato, e quindi il celebrante dice, mentre loro stanno accendendo la candela e la tengono in mano, dice: a voi genitori, a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Allora noi dobbiamo capire che qui le candele in realtà sono due. Mentre normalmente si pensa solamente alla candela che viene consegnata, questa è una candela seconda. Prima c'è il cero. Il battezzante presenta, indica il cero pasquale. È quello il luogo originario. Quindi da quel cero si accende una candela che è collegata al battezzato. E ci sono delle parole che richiamano i genitori e i padrini ad un ruolo, ad un compito che riguarda quella fiamma. Allora noi dobbiamo distinguere varie tematiche. Primo, questo cero pasquale che compare in questo momento del rito. Secondo, il fatto che a questo cero si accenda la candela del battezzato indica una sorgente a cui attingere la fiamma. Terzo, il tema della custodia di questa fiamma. Allora noi dobbiamo prima collegare un po' tutto questo segno al tema del cero pasquale e all'inizio della veglia pasquale, che è un po' la sorgente un po' della liturgia battesimale, dove tutta la ritualità incipiente della liturgia delle liturgie, della veglia delle veglie, è tutta centrata appunto su questo cero, che è il cero pasquale, che sta al centro di questo lucernario che è il rito iniziale della veglia pasquale. Quindi dobbiamo certamente capire perché questo segno è così importante e vedere un pochino il tema biblico soggiacente a questo tema della candela, del cero, e anche capire questo tema della custodia della luce. Allora noi dobbiamo appunto vedere un po' queste tre tematiche in questa riflessione che faremo sulla consegna del cielo acceso.
Don Fabio, perché la scelta proprio di questo simbolo? Cosa significa il cielo acceso e perché viene scelto proprio questo oggetto?
Ecco, dobbiamo vedere l'oggetto in sé, oggetto così antico, questo sistema di combustione rallentato che crea una luce e che è di un'utilità fondamentale. In sé l'uso proprio di questo oggetto entra nella liturgia perché rappresenta simbolicamente, meravigliosamente, proprio la vita, la luce, qualcosa che squarcia le tenebre, che rompe il buio. In effetti, appunto, ciò che viene presentato ai genitori, ai padrini, è il cero pasquale. Il cero pasquale, come dicevamo prima, è oggetto della prima delle quattro parti della liturgia della veglia pasquale. Noi dobbiamo capire che la veglia pasquale è un po' la sorgente di tanti elementi liturgici che ci sono nella nostra vita cristiana. Appunto, c'è un rito che deve essere fatto, possibilmente sul sagrato della Chiesa, dove a un fuoco nuovo viene benedetto e acceso un cero che sarà introdotto nell'aula della Chiesa, nel buio in cui l'assemblea è, e che sarà questa luce che illumina l'assemblea e alla cui fiamma vengono accese tutte le candeline di tutti i battezzati che sono presenti. Notare che non possono avere queste candele i non battezzati. I battezzandi che nella notte di Pasqua riceveranno il battesimo, se ce ne sono, riceveranno appunto la luce dopo il battesimo. Ed è molto simbolico e suggestivo questo rito. C'è questo cero acceso che viene benedetto e su cui si fa il canto del preconio, il preconio pasquale, che è questo canto di introduzione alla liturgia che meravigliosamente presenta tutta la teologia pasquale antica attraverso i simbolismi biblici, parlerà di questo cero che è simbolo di Cristo. L'assemblea avrà questo segno al suo centro che in certo senso presiederà e aprirà la celebrazione del cuore della nostra vita liturgica e che presenta la luce fondamentale della nostra fede cristiana, simboleggiando qualcosa che è più forte della tenebra. Il cero porta in sé questo elemento, vince la tenebra, e nello stesso tempo per fare ciò si consuma. Questo cero lentamente, lentamente muore mentre ci dà luce. È l'immagine di Cristo che morendo ci dà la vita. Ed è l'immagine di qualche cosa che vince il nulla delle tenebre. Il nulla del caos, della confusione. È un'esperienza che noi abbiamo forse poco a livello della nostra sensibilità, ma ce la riporta, diciamo così, alla presenza della nostra esperienza, quando per esempio se ne va la luce in casa. Allora uno va a cercare nei cassetti le candele, e uno va a cercare che cosa? Qualche cosa che abbia una sua autonomia per poterci dare la vittoria sulla tenebra. E allora uno riaccende la luce e scopre quanto è bella la luce di una candela. Queste cose così, se volete, ridicole che sperimentiamo così occasionalmente, però ci riportano a un fatto. Nella nostra vita c'è la tenebra. Nella nostra vita c'è tanto di non capito, tanto di difficile da affrontare. Nella nostra vita c'è uno sfondo di caos, uno sfondo di indeterminatezza, di realtà che non sappiamo capire fino in fondo. Dentro ognuno di noi c'è tanto di non illuminato. Abbiamo bisogno di luce. Ogni uomo sulla terra deve vivere attaccandosi, sfruttando una qualche luce. Molto spesso l'uomo ha tenuto per importante, per imprescindibile la luce della sua intelligenza. Soprattutto negli ultimi secoli l'intelligenza e la ragione sono diventati la luce fondamentale dell'uomo. Beh, noi da tanti secoli sappiamo che la bellezza dell'intelligenza è però una bellezza limitata. Si infrange miseramente contro molti quesiti della vita. Questo povero cero semplice, elementare, che non è collegato a non si sa quali fonte d'energia, ma è autonomo, di suo fa la sua opera di squarciare le tenebre, è un'immagine della fede. Infatti, essendo il battesimo sacramento della fede, sacramento che celebra attraverso i suoi segni la realtà della fede, abbastanza principalmente proprio in questo segno della candela che riceve il battezzato, simboleggia questa luce nuova, la luce di una vita che va oltre il buio. Noi cerchiamo di camminare nella zona illuminata della nostra vita. Noi cerchiamo di percorrere quelle parti della nostra vita che capiamo, che sappiamo dove ce la caviamo bene, dove sappiamo gestire, conosciamo quali sono le cose che possiamo incontrare, le cose che possiamo affrontare, e evitiamo accuratamente le zone non illuminate. Anche la nostra ragione fa così. La nostra ragione in realtà percorre le strade che gli sono comode. Una cosa che dobbiamo pensare è che in fondo la ragione ci dà ragione. Noi la crediamo un ente veramente autonomo e completo e oggettivo. No, la ragione è addomesticabile, la ragione è un animale domestico che un po' ci fa pensare, dire e andare per le strade che vogliamo cercare. La tenebra non la sappiamo affrontare. La tenebra ci fa paura. Ci fa paura ciò che non capiamo e resta lì. Allora restiamo nei sentieri certi di quello che non ci fa rischiare. Avere una candela, avere una luce che possa illuminare quegli angoli oscuri della nostra esistenza. Il battezzato che ha ricevuto la possibilità di camminare nella vita nuova di Cristo risorto ha una luce, riceve la luce che è il cuore della veglia pasquale, che è al centro della liturgia pasquale, che è questo simbolo di Cristo che morendo dà la luce al mondo e consumandosi ci salva. E è l'immagine di una tenebra che noi non sappiamo affrontare, è di una soglia che però possiamo varcare, possiamo entrare nella porta delle cose di cui abbiamo paura. Dove sono queste cose? Quali sono queste tenebre che normalmente noi evitiamo? Ma sono nei nostri rapporti interpersonali, sono dentro di noi, sono nella nostra storia personale, sono in una serie di cose che abbiamo paura di guardare, perché non vediamo, cose da cui fuggiamo o su cui restiamo aggrovigliati, irrisolti, infelici. La luce della risurrezione di Cristo illumina, sgrana, apre qualche cosa che però dobbiamo capire un po' meglio, perché non è semplicemente capire qualche cosa che prima non capivamo, è un po' di più.
Don Fabio, quindi la luce del cero simboleggia qualcosa che va oltre l'atto di capire, va oltre la ragione.
Sì, noi dobbiamo vedere proprio la materialità del rito. Il cero acceso è quello di Cristo, cioè è il cero pasquale. La candela non è quel cero, la candela è un'altra candela che viene accesa alla sua candela. Dobbiamo capire che è proprio l'atto di una candela che si accende. La candela non ha luce di suo. La deve prendere da un altro. E questo è il simbolo che in certo senso è liberante. Queste cose della mia vita che io non capisco, non me le illumino da solo, non perché io sono una candela o luce, no. Se, tornando all'esempio di prima, se ne va la luce in casa e noi troviamo una candela in un cassetto, A quel punto non abbiamo risolto il problema, avremo bisogno di un fiammifero, avremo bisogno di qualcuno che l'accende quella candela. Questa luce non si accende perché io ci arrivo, perché io mi metto, mi impegno e capisco il buio della vita dell'uomo. No, c'è un altro che è acceso e io mi accendo alla sua luce. Questa fiamma non si accende da sola, si accende perché riceve da Dio la sua opera. A questo punto dobbiamo un pochino svelare certe cose bibliche che sono intrinseche in questo discorso. Se non andiamo a vedere qual è la prima parola di Dio nella Bibbia, noi apriamo il libro della Genesi, andiamo ai primi versetti e scopriamo che la prima cosa che Dio dice è nell'ebraico Yehi Or, sia la luce. È questa la prima parola di Dio, luce, luce sul mondo. È quella parola che poi Dio continua a dire, entrando nella vita di ogni uomo, porta alla luce, pensando alla tenebra come realtà del nulla, del caos, del disordine, di ciò che non è vivibile. C'è bisogno della luce. È interessante che la luce è un assoluto dell'universo. I fisici prendono la luce come misura delle distanze fra i corpi celesti. La luce entra nell'equazione famosa di Einstein a riguardo dell'energia, E uguale a mc quadro, dove la massa per la velocità della luce al quadrato. La velocità della luce è un assoluto, è una cosa oggettiva. Come questo testo così arcaico sia andato proprio a cogliere un elemento centrale cosmico che i fisici devono usare tutt'oggi con tutta l'evoluzione della nostra riflessione sulla realtà. Bene, la luce è Dio stesso che entra nella vita di un uomo ed è un'opera di Dio. Questa candela che il battezzato riceve indica un'opera di Dio nelle cose che lui non capisce. Lui dovrà riaccendere questa candela mille volte nei fatti della sua vita, credendo che Dio è capace di dire sia la luce, accendere la sua candela. Mille volte nella nostra vita noi crediamo che le cose sono perse, sono tenebra, sono morte. Ma come Cristo risorge dai morti, così dà a noi, attraverso questo simbolo della nostra candela che si può riaccendere alla sua propria potenza di resurrezione, la capacità di sperimentare che ciò che per noi è morto può diventare vita, ciò che per noi è tenebra può diventare luce. È proprio questo atto dei genitori di accendere la candela al cero pasquale, rappresenta tutto l'atto del cristiano di andare mille volte, tutte le volte che ci sarà bisogno, ad attingere alla potenza di Dio per vivere le cose che non capisce della sua vita. Perché dicevamo che è più che la ragione? Perché questo si spiega sulla potenza di Dio. È Dio che spiega come una tragedia può diventare una grazia. È Dio che spiega come il caos di un dolore, di un'ingiustizia subita possono diventare strumento di amore. È Dio che spiega, solamente Lui ha potuto trasformare un'ingiustizia inaccettabile come la crocifissione di un innocente nella salvezza dell'uomo. Questa è la luce che si accende nella tenebra, la luce che indica qualche cosa che viene da Dio, che è potenza di Dio. Noi annunziamo attraverso questo segno della candela accesa che la luce si può accendere, che tante cose che l'uomo non capisce, che tante cose che l'uomo non riesce a vivere e che schiva, le può affrontare, non perché ha forza sua propria di affrontare quella tenebra, ma perché c'è una luce a cui accendere la propria candela. E quindi dobbiamo capire come questo segno, che il bambino non capisce perché in questo momento lui subisce tutta questa realtà, perché lo devono fare i genitori? Ecco, arriviamo così alla terza tematica, importantissima, la tematica della custodia di questa luce.
E anche quest'ultimo passaggio che vede protagonisti i genitori che devono accendere la candela e devono custodire la luce ha un significato simbolico.
Ed è importante perché non ci sarà luce della fede nella vita di un bambino se non c'è atto intenzionale da parte dei genitori di passare a lui, di consegnare a questo bimbo o a questa bimba la bellezza della fede. E il sacerdote presenta il cero, loro fanno l'atto di accendere la candela. E fatto questo atto, il sacerdote dice: a voi genitori, a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale. Ecco che noi ricordiamo tutto l'ambito di quel rito pasquale di illuminare la notte e incominciare la veglia dal canto del preconio e tutti quei simboli di cui abbiamo, a cui abbiamo accennato poco fa. A voi genitori e padrini è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. E qui c'è il tema di una fiamma che deve restare accesa, che deve essere riaccesa, che deve essere difesa. Una delle caratteristiche della fiamma è che si può spegnere, non è un dato stabile come una sedia, la metti là, resta lì, un mobile, lo metti là, resta lì. No, una fiamma la accendi, bisogna vedere se sarà accesa fra un po'. Bisogna alimentarla, la combustione implica il consumo di un combustibile. Infatti il rito continua e il sacerdote dice: abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce. E cioè dalla luce deriva un tipo di vita, dal credere alla luce, dall'avere questa luce deriva uno stile che dà proprio una natura da figli della luce, e perseverando nella fede vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Cosa significa tutto questo? Si indica un passaggio in questo testo, il passaggio dai genitori che devono avere una cura al figlio che deve imparare questa vita, e loro devono curare che lui diventi uno capace di andare incontro al Signore che viene. Questa ultima notazione riporta tutto il contesto di questa formulazione alla realtà di una parabola che anticamente viene collegata a questo rito, la parabola delle 10 vergini, che troviamo all'inizio del capitolo 25 del Vangelo di Matteo. La storia di queste 10 ragazze, 10 giovani, che devono far parte di un corteo nuziale e devono avere la loro lucerne per svolgere il loro ruolo di corteo nuziale, e aspettano lo sposo che arrivi perché inizino le nozze. Sono un elemento fondamentale del rito delle nozze, perché devono essere il corteo che fa iniziare la festa. 5 hanno preparato le loro lampade portando con sé combustibile. Altre 5 hanno solamente la lampada ma non il combustibile. Questa storia, che dovremmo approfondire a riguardo di questo rito, fa riferimento alla necessità di avere una lampada che possa essere accesa, di avere combustibile, di avere non una candela che è un mozzicone che è finita e che in un attimo finirà, perché vuol dire che non si dà importanza a chi deve venire, vuol dire che uno è disposto a accendere poca luce. No, richiede una cura, richiede l'alimento di tutta quella che è la realtà che dovrà essere bruciata. Nel caso della parabola parliamo dell'olio. L'olio, che diventa nel caso della candela la cera, che deve essere lentamente consumata, che viene bruciata piano piano, ecco, deve essere abbondante. Questa è la cura dei genitori. Che questa candela, che questa lampada, che questa luce si possa accendere. Nella parabola delle 10 vergini tutto ciò è collegato all'attesa per l'arrivo dello sposo. Le 5 vergini stolte, le 5 giovani che non sono pronte, sono persone che non hanno speso per avere da parte dell'olio per le loro lampade. Le ragazze sagge sono quelle che in piccoli vasi hanno portato con sé molto olio, olio pronto per ogni evenienza. Che cos'è questo olio, questo combustibile che è collegato alla candela, ripeto, con la cera, e nelle lampade all'olio? È tutta quella realtà di quei beni che possono servire, che possono essere utili per riaccendere la fede. La fede di un bambino non viene accesa così, d'ufficio, perché c'è il nome scritto negli elenchi parrocchiali, nel registro dei battesimi è registrato appunto l'atto del battesimo. No. La vita di fede di un bambino cresce dal fatto che uno dà combustibile a questa candela. Dà combustibile attraverso atti. Devono avere cura questi genitori, che questo bambino sappia che cos'è la preghiera, sappia che cos'è la carità, sappia che cos'è la speranza. Deve crescere sapendo quanto è bella la parola di Dio, sapendo quanto è meraviglioso avere la compagnia dei santi, l'intercessione della Beata Vergine Maria e una quantità di cose che sono olio per la nostra candela. Una candela va tenuta accesa. Se uno la vuole tenere accesa, la copre con la mano, perché se la espone al vento si spegne. Questo segno, che può sembrare ridicolo, è però indica che la fede di un bambino va protetta, va custodita. Bisogna dare olio, bisogna dare combustibile a questa candela, deve essere pronta, perché lo sposo viene, non solo verrà alla fine dei tempi, ma verrà tante volte, viene, ci visita. Tanti fatti della nostra vita ci chiedono di avere la lucerna accesa. In fondo, queste ragazze stolte non hanno la lucerna accesa, pure una lucerna ce l'avevano, perché non hanno speso denaro, non hanno speso tempo, hanno sottovalutato l'importanza della funzione di quella lucerna. Dipende moltissimo dall'importanza che i genitori danno alla luce di questa candela il fatto che questo bimbo cresca, avendo imparato a riaccendere mille volte la propria candela al cero pasquale, avendo imparato a riattingere mille volte all'olio, al combustibile, all'alimento di ciò che la nostra fede ci fornisce come strumento per vivere nella luce e non nella tenebra. Mille volte dovremmo insegnare ai bambini che c'è l'amore di Dio, che c'è la grazia della Chiesa, che c'è la realtà della parola che ci può illuminare, della preghiera che ci può sostenere, della carità che ci rallegra, del bene che si può fare, della verità che si può alimentare, di tanti strumenti che sono tutti lì, in quel combustibile dentro che viene usato dalla candela. La consegna del cero rappresenta tutta la vita della fede, nel suo atto di essere riacceso costantemente al cero pasquale, nel suo atto di aver bisogno di essere pieno di ricchezza, di combustibile, di olio, di cera.
Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
L'appuntamento con la puntata conclusiva di questa serie è per il quarto venerdì del mese di ottobre. A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
La porta della vita. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito del battesimo. Ha presentato Monia Parente. Ottavo incontro. La consegna del cero acceso.